Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Palla in Tribuna, nuova puntata quest'oggi con qualche novità della tarda mattinata, la notizia del rinnovo per un anno del contratto di Jordan Osorio, che quindi vestirà la maglia crociata, almeno confermato anche per il prossimo anno. Poi insomma vedremo come si svilupperà, in quale categoria, tutto il resto insomma è di contorno. Di fatto il succo della notizia è che Osorio ha rinnovato, e forse non era neanche una cosa così scontata. Ci chiedono in tanti informazioni per i biglietti del settore ospiti di Modena, non sono esauriti, assolutamente. Allora, io ho fatto una prova perché c'erano voci discordanti, ho provato poco fa a comprarne uno, ovviamente senza ultimare, visto che per noi ci sarà Alberto Rugolotto a Modena, e ci sono 480 biglietti nel settore ospiti, quindi è tutt'altro che esaurito il settore ospiti dello Stadio Braglia. Basta andare sul sito di Viva Ticket e registrarsi, insomma. Poi chi è già registrato come me ha visto che c'è da aggiornare un po' di cose, però nel settore ospiti io vedo, poi te lo dà anche il numero dei biglietti che ci sono disponibili, che ce ne sono 480, quindi siamo c'è un buon esodo di tifosi del Parma, 1700 tifosi del Parma in partenza per Modena, più di 1700 non sono pochi, però c'è margine ancora per colorare, riempire ancora di più il settore ospiti. Questo per quanto riguarda la trasferta di Modena, della quale parleremo naturalmente nei nostri servizi con i nostri ospiti. Naturalmente aspetto i vostri messaggi al 333 920 170. Oggi parliamo un po' con Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma, poi c'è Matteo Caselli degli Asprillas e poi Giuseppe Milano, perché stasera, ieri calciomercato, stasera calcio e calcio verso la trasferta di Modena, che è pur sempre un derby. Adesso però prima c'è il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, realizzato da Marco Bernardini. Iniziamo, diciamo così, a mettere sul piatto alcuni degli argomenti principali del momento.
Il calendario asimmetrico adottato per la prima volta in Serie B metterà di fronte Modena e Parma a distanza di soli due mesi dal derby d'andata. Quell'1-1 al Tardini siglato allo scadere da parti Pilo inaugurò la brillante serie positiva tuttora in atto dei crociati, imbattuti da 8 giornate in cui hanno raccolto 4 vittorie e altrettanti pareggi, staccando in maniera notevole il Venezia e tutte le altre inseguitrici. A legittimare il buon momento di forma, i 4 clean sheet di Cicizzola in trasferta, che se dovesse ripetersi sabato al Braglia supererebbe la precedente striscia già eguagliata con Scala in panchina tra il marzo e il maggio 1990, l'anno della promozione in A. Già, il Braglia, un campo tabù per il Parma, che in 24 incontri ufficiali lo è espugnato in una sola occasione nel campionato di Serie C1 82-83, grazie alla rete decisiva di Salsano. Nella passata stagione l'1-1 firmato da Dio e Benedicac non bastò a invertire la tradizione avversa, tanto che il Modena rimane l'unica squadra tra i cadetti affrontata per almeno 2 anni a non essere mai stata battuta dai Ducali, capaci già di piegare recentemente le altre bestie nere su Tirol e Ternana. Il momento pare essere quello propizio, analizzando gli ultimi risultati dei canarini, che non vincono da 6 partite, con uno score di 4 pareggi e 2 sconfitte, caratterizzato da 6 reti segnate e ben 14 incassate. Nessuno in B vanta un filotto negativo così lungo che ha rispedito la squadra di bianco ai margini della zona playoff. Per conquistare il derby emiliano e proseguire saldamente la marcia in vetta alla classifica, il tecnico Pecchi appare intenzionato a confermare Mané e Bernabé sulla tre quarti e Boni al centro dell'attacco, con il ballottaggio sulla sinistra tra Redivivo Mihail e Benek, a digiuno su azione da 4 mesi. Ma il polacco in quello stadio ha già saputo colpire meno di un anno fa.
Palla in Tribuna.
Allora, queste le parole, il servizio di Marco Bernardini. Abbiamo un po' di temi naturalmente sul piatto. Stavo leggendo anche ovviamente le ultime notizie. Come detto in apertura di trasmissione, il rinnovo di Jordan Osorio, che si lega al Parma, prolunga fino al 2025. Altre notizie, diciamo così, di mercato. Sembra essersi complicate parecchio il discorso il discorso per Roberto Inglese all'Ascoli. Insomma, difficile una soluzione. Vedremo nelle ultime ore di mercato, un braccio di ferro, il giocatore vuole andare, l'Ascoli lo vuole, però in ballo c'è ovviamente anche l'ingaggio importantissimo che riceve Inglese qui a Parma, qualcuno lo dovrà pagare e il Parma insomma sta cercando di trattare col giocatore e viceversa. Questo il discorso Inglese, che resta quindi, diciamo così, forse l'unica vera situazione in ballo tra entrate e uscite in casa Parma. Ci aspettavamo forse anche l'arrivo di qualche giovane per la primavera, non ci sono stati grossi movimenti. Ricordate l'anno scorso in campagna invernale l'arrivo di Kowalski, mi viene il nome perché è facile, perché lo associo a uno dei pinguini di Madagascar, tanto per fare un promemoria, però poi poco altro, diciamo così, non c'è veramente molto. Anche Begic sembra destinato a rimanere a Parma e, come detto, in entrata non c'è praticamente nulla. Anche Zagaritis per ora, situazioni tutte in fase di stallo. Poi cercheremo di capire, visto che si è detto che doveva essere la campagna dei rinnovi, se si sta ragionando di rinnovi con Man, Mihail, Benedicak, che vanno in scadenza nel 2025, e mi sembra che soprattutto per Man e Mihail il tema del rinnovo sia forse il tema più complesso. Questo tra tutti i giocatori che stanno trattando, anche Benedicia, che non mi sembra che sia in completa discesa. Ecco, allora tra poco dovremo avere con noi il nostro primo ospite, che sarà, invertiamo un po' la scaletta, dovrebbe essere Gianluca Zurlini, ma prima chiamo Matteo Caselli. Ci invertiamo un po' così tra i nostri ospiti, mentre seguiva, adesso c'è il Milan che, a detta del sindaco Sala, ha un progetto percorribile per lo stadio, 70.000 posti, aprirà nel 2028 a San Donato. Questa l'idea, poi tra il dire e il fare, l'abbiamo capito anche qui a Parma, c'è di mezzo il mare, quindi vedremo. Insomma, anche il Milan guarda questo, la proprietà punta in maniera decisa a un passaggio di questo tipo. Io ringrazio Matteo Caselli, gli ho anticipato la scaletta del pomeriggio, spero di non avergli sconvolto l'ordine delle cose. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, al massimo interverrà anche mia figlia, quindi al massimo saremo in due.
Una tifosa, immagino, è tifosa lei.
Gli tocca, poi abitando dietro la curva nord, anche se non volesse, quasi obbligata. Quindi.
Eh sì, assolutamente. Allora Matteo, vai a Modena?
Sì.
Ah, ti lasciano andare, o meglio, ti lasciano andare a Modena?
Sì, devo dirlo sottovoce perché non è ancora stato comunicato, quindi cerco di non farmi sentire.
Sì. Sei fiducioso? Allora, tra Cabala e altro, il Parma lì non ci ha vinto praticamente mai.
Sì, sono fiducioso. Io ho sempre la stessa risposta campionata, quindi se mi farai questa domanda anche in futuro ti anticipo già quale sarà la risposta. Poi dipende da noi, sempre.
Sì.
Quindi questa è una squadra che è arbitro di quello che sono i suoi destini, perché è una squadra che ha dimostrato, secondo me, di oggi di essere riconosciuta anche da tutti, ma anche sicuramente la squadra più forte della Serie B, e quindi dipende da lei. Se il Parma prende la partita con la serietà che merita, è una partita assolutamente alla portata. Il nostro rischio è cominciare a pensare di essere già arrivati, e invece arrivati non siamo da nessuna parte.
Eh sì, assolutamente. E allora, ieri, così, dato che a volte i servizi poi vengono un pochino improvvisati, no? La mattina ci troviamo lì, proviamo a comporre un po' i servizi e mi sono messo a guardare chi sta giocando un po' di più nel Parma. C'è chi è evidente, se pensiamo che Balog nelle ultime 10 ne ha giocate 8, quello ci è parso a tutti molto evidente. Stiamo vedendo un po' delle tendenze, nel senso che Mane e Bernabé sono praticamente intoccabili. Hernani si vede meno, sta giocando molto di più Balog, non gioca più in mezzo del Prato, perché dalla partita col Palermo in mezzo non c'è più andato. Questa mi sembra una fotografia più o meno, insomma, scarna ma abbastanza fedele un po' alla realtà.
Sì, diciamo che si stanno consolidando un po' in anticipo in confronto a quello che avevamo visto lo scorso anno, alcuni punti fissi che sostanzialmente, se non in caso di infortunio, che giocano sempre, e quindi hai già detto Man mi sembra oggi sostanzialmente inamovibile, la stessa cosa è Bernabé, e Stevez. Lo sta diventando Balo, cosa che forse 10 giornate fa non avremmo detto, e tutti gli altri sono ancora all'interno delle tornazioni che lo scorso anno, dobbiamo ricordarcelo, sono andate avanti fino sostanzialmente a 10 partite dalla fine,
sì.
Quindi avremo ancora un po' di buono, ecco. Poi secondo me intorno a quando mancheranno si andrà verso il rush finale, almeno lo scorso anno ha fatto così e secondo me è stata una cosa abbastanza sensata, ha portato tutta la squadra lì, poi da lì in poi giocano probabilmente sì. Gli stessi, salvo infortuni. E sai, avere portato tutta la squadra lì vuol dire che poi l'infortunio, che può sempre capitare, ti mette nelle condizioni di avere un quasi titolare, non uno che non gioca da quattro mesi. Questo ha fatto la differenza e fa la differenza.
E poi abbassi anche per il calcolo di probabilità la possibilità di infortuni, cioè se ogni tanto fai riposare meno partite gioca uno, meno, insomma è una cosa direi abbastanza elementare fino a questo momento. Secondo me non è casuale anche questo, per il che non ci siano molti meno infortuni, non ce ne siano quasi.
Sì, diciamo che è il secondo anno dove questa tendenza si sta ridimensionando, insomma sarebbe anche ingiusto non riconoscere l'allenatore che ha saputo leggere e ha dato una risposta che vale sul tema degli infortuni come vale su tanto altro,
sì.
Perché questa squadra è una squadra che alla fine passava più tempo in infermeria che fuori dall'infermeria e invece sono quest'anno più accentuata, ma già l'anno scorso si erano visti i primi segnali, è una squadra dove questa turnazione ha anche questo effetto positivo. Io mi sono chiesto spesso, magari anche quelle persone che ci seguono da casa se lo sono chiesto, se dovessimo fare il nostro dovere e dovessimo andare in Serie A, chissà se Pecchia saprà essere in grado di fare una turnazione come questa anche in un'altra categoria, perché io ogni tanto guardo anche il calcio che ci interessa di meno, non c'è mica nessuno che fa i cambi che fa Pecchia, cioè questo è un unicum, non c'è nessuno che riesce a tenere dentro, ci prova Pioli, ci provano quelli che fanno la Champions, ma anche loro che sarebbero quasi obbligati dal calendario, quelli di Serie A, le grandi squadre, non riescono a tenere. Sarebbe, ecco, magari a voi giornalisti che avete la possibilità, guardare il dato del minutaggio ad oggi, e secondo me il minutaggio della rosa del Parma rischia di essere uno dei più equilibrati, cioè di avere meno distonia fra quelli che giocano di più e quelli che giocano di meno di tutto il calcio professionistico, secondo me, perché come fa Pecchia non fa nessuno.
Assolutamente, anche perché poi gli allenatori della categoria maggiore, almeno per 7-8 squadre, hanno la variabile delle coppe, quindi possono distribuire un po' anche lì, diciamo, il minutaggio. Però sono d'accordissimo, non c'è nessuno che lo fa come il Parma, soprattutto guardiamo dalla mezza classifica in su, anche se dobbiamo vedere dalla mezza in giù, perché non aspettiamoci che il Parma nell'eventualità stia dalla parte sinistra, almeno sulla carta. Ti aspettavi il rinnovo di Osorio?
Ma diciamo la verità, no. E poi cominciava qualcuno a vedersi anche nel suo utilizzo un po' più singhiozzo, contestuale alla promozione sostanzialmente di Balu, un indizio sul fatto che forse lo si sarebbe accompagnato alla fine del suo contratto. Quindi, e cominciavo a crederci anch'io, nel senso che era abbastanza credibile, e invece no, e quindi sono rimasto sorpreso quando ho visto oggi il rinnovo. Penso anche che comunque sia, qualunque sia la categoria, continuiamo a stare col profilo umile, l'alternanza di più giovani esperti sia fondamentale e quindi che ci possa stare, specialmente vista la crescita dei due ragazzi più giovani che si candidano a essere i titolari, sempre di più i titolari, e che possono aver bisogno di un cambio di più di esperienza come Osorio, e poi soprattutto quando tornerà ruolabile anche Valenti, che secondo me Valenti è quel mix fra non è più giovanissimo, ma non è nemmeno un giocatore d'esperienza, ma è comunque un giocatore che ha fatto vedere di avere delle grandi potenzialità.
Eh sì, vediamo un po', insomma ci sta mettendo un pochino, ma veramente aveva accusato un bruttissimo infortunio. E chi gioca secondo te davanti contro il Modena?
In base a quello che fa di solito Pecchia, è già la seconda volta che mi aspetterei di vedere Colak nel primo minuto.
Anch'io.
Perché fuori dai radar, e quindi in base a quello che ha fatto nel passato, però ci sta sorprendendo oggi, non so se ne avete parlato, scusatemi il recupero della bambina, ma qualcuno dalla Spagna dice che il Valladolid, dopo aver adocchiato Juric e averlo preso, sarebbe interessato a Colak. Se continuasse a non dargli neanche un'occasione dal primo minuto, forse il dubbio me lo porrei che magari è sul mercato per davvero, ecco.
Quindi, allora, secondo me potrebbe esserci l'interesse, ma potrebbe non essere sul mercato, te la capovolgo così.
Ma mettiamolo così, hai ragione, cioè è credibile che possa suscitare interesse, perché qualcuno potrebbe nasare l'affare, nel senso un giocatore comunque di un certo livello che non gioca mai. Però dall'altro lato anch'io penso che il Parma davvero cerchi di cambiare il meno possibile. Mm. E anche questo trio di scelte che ha davanti Pecchia, che cerchi di portarselo fino alla fine del campionato.
Ecco, a proposito di cambiamenti, l'ho mezzo citato prima, Del Prati in mezzo non ci gioca più, mi sembra. Oppure no, ci gioca magari a Modena subito, pronti via.
Oh, potrebbe smentirci perché gli piace Pecchia, poi magari. Siamo delle volte che proprio ci ascolti per dimostrare che di calcio ne capisce più di lui di noi. Quindi...
Sì, sì, esatto.
Però diciamo che si sta consolidando, tu hai 3 giocatori, ne avrai 4 fra poco, tornato Valenti. Mm-mm. E in mezzo mi sembra che siano sufficienti, sono quelli che hanno tutte le squadre di... Cioè, avere 4 giocatori per 2 ruoli sono più che sufficienti. In più... si stanno sviluppando delle coppie nuove sulle fasce, ad esempio Koulibaly è diventata un'opportunità su una fascia su cui non avremmo investito inizio campionato, e quindi le condizioni ci aiutano a riportare Koulibaly, Del Prato a destra, e avere dall'altra parte o la possibilità di riportare ancora come vice Del Prato Koulibaly, o avere Koulibaly a sinistra con Di Chiara e Ansaldi. Mi sembra che adesso le posizioni siano consolidate così e che abbiano anche un senso, a dire la verità.
Ah sì, assolutamente, assolutamente. Allora, stavo guardando, ci sono ancora biglietti, come dicevo, per andare a Modena, ci sono già tanti tifosi che vanno, insomma, sono un po' le prove generali, anche se insomma è lontano ancora il derby con la Reggiana, perché si giocherà il 10 di maggio, e in tanti si augurano poi che non sia troppo decisivo, no? Meglio così.
Speriamo che lo sia solo per loro, ragazzi. Speriamo che noi si sia fatto il nostro dovere.
Sì, perché poi quei testa coda lì alla fine non sono mai il massimo, insomma, quando hai praticamente tutto da perdere. C'è da dire che il Parma trova un Modena che è in una situazione completamente diversa rispetto alla partita d'andata, quando si presentava come squadra ambiziosa, con velleità di alta classifica. Adesso ha messo una serie non molto positiva e insomma non sta facendo risultato, non sta giocando bene, tutta un'altra cosa, ecco. Potrebbe anche chiudersi, forse.
Sì, diciamo che il Modena arriva a quella partita qua in maniera un po' diversa da come ce lo siamo visti nel recente passato. È una squadra che sta rendendo meno. Ho per puro caso guardato TRC qualche sera fa e vedevo che insomma cominciano anche a discutere di un allenatore che aveva sorpreso in positivo.
Sì.
Quindi insomma, se qualcuno comincia a studiarci, in realtà ormai ci studiano tutti, se io fossi un avversario del Parma, quindi come se fosse anche il Modena, avrei immaginato come mettere in difficoltà il Parma nell'affrontarlo, chiudermi, bloccare le linee di passaggio e mettere il pullman, che in realtà è una strategia che hanno tutti dalla notte dei tempi contro la prima classifica, cioè non è che ci voleva poi Nostradamus, è una strategia che a noi ci mette un po' più in difficoltà, quindi sarei proprio sorpreso se vedessi il Modena che cerca di fare dal primo minuto la partita contro di noi.
Sì. Anche se va detto, correggimi se sbaglio, ci sono squadre come la Reggiana ha bloccato il Parma, forse è stata quella che gli ha creato più problemi, però eravamo proprio a inizio campionato. Le squadre che lo hanno battuto, però l'hanno battuto sul fronte, anche hanno giocato, cioè il Venezia e l'Ecco hanno giocato, lo stesso l'Ecco ha giocato, secondo me.
Sì, assolutamente sì, è vero, questo è un dato incontrovertibile. Le due squadre che ci hanno battuto hanno avuto il coraggio di affrontarci il più a viso aperto possibile. Poi chi vuoi per sfrontatezza, perché l'Ecco non aveva nulla da perdere contro di noi, e vuoi invece come il Venezia perché ce l'ha nel DNA. Quindi se uno dovesse guardare a quei dati dovrebbe dire che affrontare il Parma conviene affrontarlo così. Però secondo me ci sono squadre come il Venezia che se lo possono permettere, possono pensare di farlo. E squadre come l'Ecco che invece contro il Parma non avrebbero, se l'Ecco avesse perso 3-0 non è che nessuno avrebbe chiesto la testa di Bonazzoli, ecco. Mentre una partita come quella del Modena è una partita un po' diversa, secondo me. Quindi mi aspetto più una partita come quella con la Reggiana.
Senti, visto che mi citavi prima, qui di fianco allo stadio non può che essere tifosa, la mia piccola, ti chiedo cosa ti aspetti che succeda, perché puoi capire esattamente i motivi di questi ritardi, di questo prolungarsi dei tempi, che erano secondo me pronosticabili alla grandissima. Cioè io non sto vedendo nessun progetto stadio volare 200 all'ora in nessuna città italiana. Secondo te cosa succede adesso? Come si naviga in avanti?
Intanto io sono contento, io preferisco che le cose si facciano bene piuttosto che le cose si facciano di fretta. Quindi l'interesse di questa città è verificare fino in fondo se il progetto che ha proposto la società tiene insieme l'interesse della società come sacrosanto e legittimo, certo, e quello della città, e quindi io non ci vedo niente di male. Poi ci possono essere dei ritardi legati agli aspetti burocratici italiani, probabilmente sì, è anche vero che avere uno stadio nella posizione in cui ce l'ho e lo sto guardando, cioè nel centro della città, era scontato che comportasse dei tempi di approfondimenti molto più complessi di uno stadio costruito in periferia. Un modello che, io sono sincero, è un modello che quando ero in consiglio io ormai 15 anni fa andava per la maggiore, oggi non è proprio esattamente il modello per chi sta immaginando stadi nuovi, nel senso che i mega centri commerciali costruiti in periferia sono un modello che ha dei limiti grossi, lo stiamo vedendo adesso ad esempio con il Giglio a Reggio, che non so se qualcuno che ci ascolta c'è stato, io non lo so se lo prenderei come esempio per Parma. Poi per quello che riguarda l'Inter, adesso a questo punto io mi aspetto che probabilmente questo rallentamento necessario porti al far sì che probabilmente la prossima stagione si cominci al Tardini,
sì.
Forse darà il tempo anche alla società di cercare di interpretare quello che è la necessità emersa da tanti, che è quello di trovare una soluzione all'interno della provincia. E quindi se questo è il tempo che ci vuole per trovare anche quel tipo di soluzione,
hai un luogo ideale? No, adesso stiamo cazzeggiando, proprio. Non so se tu dovessi. No.
Io guarda, proprio perché stiamo cazzeggiando, io sono uno di quelli che detesta, cioè qui sono tutti urbanisti, tutti, io sì, faccio un mestiere molto diverso, te giustamente è il tuo dovere di giornalista anche provare, ma io mi arrendo, mi dichiaro prigioniero politico e dico che io mi fido di quelli che faranno i tecnici. Io, se fosse per me, vorrei massimizzare due tipi di interessi: uno, non avere un cantiere che dura 5-6 anni per la città,
sì,
perché per la città questo è un problema, poi per noi tifosi fare gli stralci è bellissimo, ma avere un cantiere che dura il doppio per permettere a noi tifosi di non andare via da Parma può essere discutibile, e in secondo che si possa trovare una soluzione però dal tempo stesso magari in provincia, se è possibile, per cercare di evitare lunghi peregrinaggi per andare a vedere la partita. Però questi sono proprio auspici di uno che si fida dei tecnici e riconosce la professionalità, che io non ho.
E chiudiamo così, Matteo. Ascolta, come si avvicinano alla partita gli Asprillas?
Ah, noi ci avviciniamo che presenterò la partita come sempre domani.
Cioè, non dirmi quello che fai nel pre-partita sabato, perché non lo vogliamo sapere.
No, non te lo dico. Pubblicamente dirò qualcosa sulla conferenza stampa di Pecchia, poi dopo ci sarà il commento a caldo, con ogni probabilità direttamente da Modena, da chi come me sarà là. E poi ci vedremo come sempre domenica sera per commentare a freddo la partita. Quindi un sacco di roba vi aspetta e vi aspettiamo.
Ciao Matteo, ciao a tutti.
Ciao Marco, grazie a tutti, buon pomeriggio.
Adesso arrivano un sacco di messaggi, siccome prima si era piantato il tablet, poi non stava arrivando niente, adesso improvvisamente sono arrivati tutti. Allora, questo è il nostro amico Luca che ci ricorda che sabato la partita sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso di Palermo. Questo è Bonaz che scrive: il Parma deve vincere contro le dirette concorrenti, è fondamentale, speriamo che nel fare il nuovo stadio non trovino reperti archeologici, altrimenti rimaniamo nello stadio provvisorio anni e anni. Questo è Davidone: le cose per lo stadio le puoi far bene senza questo ammasso di burocrazia assolutamente inutile. Occhio Marco, dire che il Modena potrebbe chiudersi, anche l'Ascoli si doveva chiudere, poi guarda com'è finita. È vero, l'Ascoli ha fatto bene, ha fatto la sua partita, effettivamente è vero. E infatti guarda, dico, parlando Davidone, effettivamente io ho detto che poi non sempre chi si è chiuso ha creato problemi al Parma, guarda appunto che ha perso contro Venezia e Lecco, partite di grandissimo agonismo, botte, corsa, così Parma quando è nella battaglia, il ritmo è altissimo, non si fanno sconti su nulla, si lotta sulle seconde palle, e lì dopo può diventare più complicata la partita, però bisogna stare al gioco e si rischia. Secondo me Lecco e Venezia hanno rischiato un po' di più e poi hanno avuto la meglio, ma è che adesso stiamo studiando come battere il Parma, perché anzi ci interesserebbe il contrario in teoria. Buon pomeriggio a tutti, vi ascolto sempre, questo è Vito, ciao Vito, che ha scritto: non sono sparito, anche se mando pochissimi messaggi, il nostro mister Pecchia a mio modo di vedere ha il gruppo in mano come una famiglia, credo sia molto sincero con i giocatori, li tratta da uomini e loro gli rispondono alla grande, al di là del merito tecnico tattico, per me uno dei migliori allenatori che abbiamo avuto, forza magico Parma. Ciao Vito, fossi nel presidente acquisterei l'area Parma Retail, butterei giù tutto, ci farei un palazzetto dello sport nuovo e stadio nuovo, il parcheggio enorme c'è già, e come. Questa è un'ascoltatrice Trice, credo, perché vedo che c'è un'immagine di Mafalda, credo, poi magari no, assolutamente, che salutiamo. E poi ci chiedono, ma uno stadio a Collecchio vicino al centro sportivo non è pensabile? Allora, tra poco c'è Gianluca Zurlini che a livello di urbanistica e viabilità è l'assessore ombra di tutte le ultime giunte, adesso esagero, scherzo così, ma poi glielo dico anche a lui, però prima ci fermiamo qualche istante.
Palla in tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Renault. Con Renault Austral torniamo a parlare del motore. E-Tech Full Hybrid, 200 cavalli, consumi da 4,6 litri per 100 km. Viaggia in modalità elettrica fino a 130 km orari e fino all'80% del tempo in città. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. Scopri come averlo con gli incentivi statali. Dato consumi ciclomisto omologati, le prestazioni in modalità elettrica dipendono dallo stato di carica della batteria e dallo stile di guida.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Notizie dall'AUSL di Parma. In caso di ictus, l'intervento tempestivo dei sanitari fa la differenza per ridurre eventuali danni permanenti o le possibili complicazioni. Per questo motivo è importante saper riconoscere i sintomi e chiamare subito il 118. I sintomi sono la bocca storta, la perdita di forza di un braccio o di una gamba, la difficoltà di linguaggio, disturbi alla vista, forte mal di testa e vertigini intense. Tutti segni che vanno osservati nella loro totalità, ma che non vanno sottovalutati anche se si manifestano singolarmente o in modo transitorio. In presenza di questi sintomi, non perdere tempo, chiama subito il 118.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, la seconda parte di Palla in tribuna, qui Rino, te lo dico già Rino, io non sono molto d'accordo, con ovviamente abbiamo tutti la libertà di esprimere. Stadio, ci scrive Rino, non si è ancora capito che i parmigiani con la puzza sotto il naso che li contraddistingue non vogliono che un altro faccia quello che loro non possono fare, scrive Rino, ma io insomma, su me la questione non è proprio quella. Sì Luca, l'ho visto il tuo messaggio, l'ho letto poco fa. Abbiamo Gianluca Zurlini, ciao Gianluca.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, prima ho citato lo stadio e mi si è sbloccato il tablet, qua piovono messaggi. Teniamo un bel capitolo, prima parliamo della partita, Gianluca, facciamo così. Tra l'altro ti ho presentato, magari erroneamente, detto, per me tu sei l'assessore alla viabilità e all'urbanistica ombra di tutte le ultime 4-5 giunte. Ecco, io ho visto assessori a chiedere conferme, è finita una conferenza, terrorizzati a Gianluca, se non sbaglio, anche assessori quotati alla mobilità, viabilità, dire giusto e a volte bene.
È una questione di età, di esperienza, poi me ne sono sempre occupato professionalmente e quindi insomma un po' di idee mi sono fatte, soprattutto anche sul funzionamento della macchina amministrativa e delle questioni riguardanti opere pubbliche e cose di questo genere, quindi è quello un po' un po' la passione, poi la competenza accumulata in me dovuta all'età, questo.
Senti Gianluca, ma parliamo della partita, intanto c'è un buon esodo, lo ricordo ancora, ci sono biglietti per Modena disponibili nel settore ospiti, ti chiedo quanto ti fa paura questo Modena che si presenta molto meno quotato rispetto all'andata e io aggiungo forse è proprio questo che me lo rende un po' più insidioso.
Ci sono due motivi, innanzitutto che è vero, poi le tradizioni contano fino a, però il Parma nella sua storia ha vinto una sola volta a Modena nell'82-83 con un gol di Salsano in Serie C. In Serie B addirittura in assoluto in Serie B, in Serie A no, è successo, è anche settima, in Serie B in assoluto il Parma ha vinto una sola volta contro il Modena nel 87-88, la stagione in cui Zeman era stato esonerato dopo 7 giornate ed era arrivato già Giampiero Vitali, con gol di Zannoni e Gambaro, due giocatori dell'epoca, diciamo, pre-scala, l'ultimo anno pre-scala. E quindi c'è anche questo fattore che sembra una sciocchezza.
No, io comunque, ci credo un po' a quelle cose lì.
Però, come dire, come la nostra tradizione è molto fortunata nei confronti, ahimè, della Reggiana, ahimè per loro, della Reggiana, con il Modena non è così. È un derby sui generis, perché è comunque abbastanza sentito, ma è il derby per i parmigiani è uno solo ed è quello con la Reggiana, così come la rivalità è stata in Serie A sostituita da quella con la Juventus, e sono quelle le due squadre, insomma, che attirano, cioè che attirano l'evento. Però è una partita difficile, innanzitutto perché loro sono da 6 giornate a secco di vittorie, e quindi prima o dopo, anche per leggere dei grandi numeri, si torna a vincere o comunque a fare risultati positivi. E poi devo dire che onestamente a me sorprende questo momento così negativo del Modena, perché era una delle formazioni, non per, intendiamoci, per i posti diretti, sì, o per la vittoria in campionato, ma che accreditavo di più per essere in zona playoff, diciamo, tranquilla, diciamo il posto del Catanzaro lo accreditavo al Modena, ecco, sì, diciamo così, se vogliamo essere. Ed è una squadra, secondo me, non mai costruita, che probabilmente, tra l'altro, ha avuto anche un po' di infortuni, perché noi quest'anno al Parma ce ne siamo dimenticati, ma gli altri invece gli infortuni ne hanno. È una squadra che è un po' costruita di categoria e con un allenatore nuovo, ma non ha pagato un grande scotto, perché poi il cambio di Tesser con Bianco, voluto dalla proprietà perché voleva una squadra più propositiva, è all'inizio stagione ha pagato abbastanza bene, ecco, c'è da un conto in sospeso dell'andata con quel gol, perché tanti adesso si lamentano degli arbitraggi col Parma, e a me scappa un po' da ridere, cioè, ma tutte quelle recriminazioni alla fine partita con l'Ascoli, no, da recriminare il gol con il Modena, che era un gol in fuorigioco assolutamente clamoroso, non visto dall'arbitro ed è grave, ma neanche richiamato dal VAR ed è ancora più grave, cioè quella è una partita,
uno dei misteri.
Beh, ecco, quello sì che si deve recriminare, non si capisce veramente, se vai a rivedere 100 volte, è come il fallo di Bastoni nella partita vinta, nell'ultima partita vinta dall'Inter, che ha suscitato, non è contro, era oggettivo che al di là che Duda avesse fatto più o meno sceneggiata, mi ha dato una gomitata, questa è caduta e il fallo c'era e era fermata l'azione, ne ha fermate per molto meno o sono tornati indietro dopo un gol per molto meno. Detto questo, è una partita difficile per un Parma che però a Genova ha dato una buona dimostrazione di forza, e a Genova ci è stato dato un rigore generoso di quelli che se te li danno contro recriminiamo fino al termine del campionato, ma non è stato quello come qualcuno, sì è vero che ha sbloccato il risultato con rigore, ma poi dopo si è dato una dimostrazione di squadra in scioltezza e forza contro una Sampdoria che insomma ha i suoi limiti, ma il secondo gol è un gol da mettere in cineteche, da far vedere anche nelle scuole di calcio per come si è sviluppata l'azione, dove sì, Sampdoria forse ha qualche colpa, ma in realtà è stata proprio l'azione che è stata perfetta del calcio, ed è un Parma che secondo tempo ha giocato in tranquillità, concedendo anche, perché si è lamentato troppo a fine, forse è vero, però è una squadra che ha comunque mantenuto, come si dice, in controllo l'incontro, quindi il Parma è in buona salute e il Modena deve riscattarsi, ecco, attenzione, perché è una di quelle partite. Ci sarà anche un ambiente insomma un po' caldo, perché per la squadra comunque ha molto sostegno dal pubblico. Attenzione a non ripetere quello che è successo a Lecco, dove il Parma è entrato in campo 2-0 a fine primo tempo, partita di fatto sì, chiusa, e poi nel secondo tempo sì, c'è stata espulsione di Armani, ma in realtà il Parma è andato in affanno di fronte all'aggressività dell'Lecco. Ecco, il Modena forse meno propositivo, cioè meno aggressiva, però attenzione, perché comunque è una squadra che a mio avviso non è così inferiore al Parma come è nella classifica, cioè sì, è sicuramente inferiore, ma 5-6 punti in più li avrei accreditati, ecco, al Modena in questa fase a questo punto della stagione.
Allora, un po' di messaggi che stanno arrivando. Questo è Gabriele, scrive: io sabato metterei Čolak dal primo minuto come a Brescia, visto che si dà l'opportunità a tutti di giocare, mi sembra assurdo convocarlo e poi tenerlo sempre in panchina, sei d'accordo?
Io non so, sinceramente non so cosa sia successo con Solak, perché è vero che Charpentier è stato ritrovato e ha giocato, però oggettivamente Pecchia, che fa ruotare tutti, ha fatto praticamente, è andato così, sono spariti dai radar Zagaridis, ma questo è un po' più comprensibile per vari motivi, anche perché ci sono alternative sulla sinistra, sulle fasce, eccetera, così. E anche Colak, che era partito come, sappiamo che a Pecchia non piace l'uomo fermo davanti, cioè centravanti, boa, per così dire, però è praticamente ormai stato utilizzato nei minuti finali, neppure anche come alternativa. È strano, perché comunque è un giocatore che qualche gol l'ha fatto, ha fatto vedere in alcune occasioni che sa tenere la squadra alta, cioè che fa da punto di riferimento, non sarà un cecchino implacabile forse, però non so, lì evidentemente secondo me è allora, diciamo che c'è un po' in questo Parma, ma da sempre, dalla gestione Krause, ci sono i giocatori che a un certo punto spariscono dai radar e non si viene a sapere in nessun modo il perché, però qualcosa è successo, come è successo per Begic, si sa qualcosa, c'è stata insomma anche qualche discussione un po' accesa nello spogliatoio, qui le voci sono arrivate, insomma, e anche Begic di fatto è sparito dai radar dopo che aveva iniziato, a me è piaciuto molto all'inizio di stagione. Io credo che non partirà comunque con né con Colak né con Charpentier, ma in ogni caso l'eventuale innesto sarà quello di Charpentier, mi sorprenderebbe molto, perché è proprio, non è entrato nel rotto, non è come per la difesa dove cambia sempre, quindi sì, si può aspettare, sì. Sicuramente giocherà Circati, dico, sabato, ecco, perché non ha giocato l'ultima volta e quindi riprenderà magari Circati Balog, per dire, anche se adesso ha firmato Osorio, quindi abbiamo anche, è Osorio che ha la proiezione di rimanere, e quindi c'è questa cosa, però non credo, ecco, non è un giocatore che io scatterei a priori, però bisogna prendere atto appunto che ci sono scelte che molto definite di Pecchia, poi magari lo ritroviamo, non è detto, da qui a fine stagione può venire buono anche ciò.
Allora, Daniele da Medesano scrive: non mi aspettavo il rinnovo di Osorio, visto che ultimamente Balog e Cercati sono quasi sempre titolari. Forse si vuole incrementare l'esperienza nel reparto centrale, anche se in vista della prossima stagione, a prescindere dalla categoria, un altro centrale con esperienza e carisma è fondamentale.
Ma probabilmente non era atteso da nessuno. Il rinnovo di un anno vuol dire così mantenere legato il giocatore.
Non si regala niente a nessuno, anche forse.
Esatto, secondo me poi sarà anche motivato dal fatto di, in questo finale di stagione, di avere un giocatore che non sia distratto da troppe sirene, insomma, da richiami, certo, di altri che lo chiamano, poi il giocatore sudamericano, quindi insomma un po' particolare. Detto questo, io sono su una linea che per il prossimo anno, se come auspicabile dovessimo riuscire a conquistare la promozione, questa è una squadra che ha una buona base, ma in Serie A si gioca un altro campionato, un altro sport, e pensare, sarebbe atto di presunzione pensare di poter giocare con questa squadra con pochi, non con pochi, ma con magari uno solo, due innesti, ed essere competitivi in Serie A, perché Pecchia può essere bravo finché si vuole, ma a livello di Serie A non è così rodato come invece in Serie B, perché ha già conquistato promozioni.
Sì, bene.
Il calcio propositivo in Serie A è bellissimo, ma viene spesso randellato, come accade, come è accaduto all'Empoli di Andreazzoli, cioè che giocava un bel calcio, ma alla fine Andreazzoli era entrato dopo qualche giornata ed è stato esonerato. Cioè, attenzione, la Serie A è un altro calcio, e in difesa soprattutto, insomma, questa non è una squadra imperforabile, ecco, diciamo così, anche se qua in Serie, cioè a livello di Serie A, dico, non mi parrebbe imperforabile, ecco, a partire da, per cui credo che sia un rinnovo tattico sicuramente, poi Osorio ci può stare, voglio dire, nella squadra non sarà, non penso possa essere un titolare inamovibile in Serie A, ecco, però è meglio così, non ci sono pensieri, Osorio del Parma, se poi ci saranno operazioni di mercato, ma intanto lui garantisce che in questa stagione al 100% penserà soltanto al Parma.
Allora, questa è un'osservazione che trovo molto condivisibile di Luigi. Secondo me invece Circati non giocherà, siccome è diffidato, lo riserverà per il match contro il Venezia.
Può essere, mi era sfuggito il fatto della difida.
Potrebbe essere. Anche perché all'andata non giocò Circati contro il Venezia, il Parma si prese tre pappine.
Esatto. No, può essere perché lui ormai ha creato questa cosa delle coppie centrali che sono, non dico intercambiabili, ma insomma comunque c'è abbastanza un po' accantonato, meno male, dico io, giustamente, secondo me, perché Del Prato, che è da terzino destro, da laterale destro, secondo me è perfetto nel ruolo, non credo che ci possano essere grandi problematiche, sì, per in quel ruolo. Da centrale si era adeguato anche bene, però insomma è meglio del laterale destro, per cui potrebbe anche confermare, certamente. Non ricordavo appunto la questione della diffida, essendoci il Venezia alle porte, che quella sarà veramente una sfida, diciamo, con una diretta avversaria, non per i playoff, ma per il posto diretto della promozione. E vincere col Venezia vorrebbe dire dare intanto un bello scossone anche in prospettiva del finale di stagione.
Allora Gianluca, iniziamo il capitolo stadio, io ti metto assieme un po' di domande. Allora partivamo da Fabrizio che ci riamo. Uno stadio a Collecchio vicino al centro sportivo non è pensabile? Poi aggiungo questa domanda, premetto che non ho seguito molto la situazione stadio, ma volevo sapere perché non si può fare come a Bergamo, tenere aperto lo stadio e facendo il lavoro a stralci, punto. Marco, primi due capitoli, via.
Allora, parto dal secondo, perché la risposta è semplice. Perché il progetto presentato da Krause, a differenza di quello depositato dai 7 soci parmigiani, che poi appena che è stato depositato nel 2020 dai 7 soci parmigiani, e prevedeva, effettivamente per quello l'ho visto e l'ho anche analizzato, prevedeva lavori a stralci nel corso di 3 o 4 estati, diciamo, con il rifacimento immediato con demolizione dei distinti attuali, delle ex distinte, tribuna centrale est, con rifacimento di una tribuna importante, insomma simile tribuna Petitot, poi successivamente lo smontaggio, non la demolizione, attenzione, l'abbattimento, che è una cosa diversa della tribuna Petitot, cioè lo smontaggio di tutte le componenti prefabbricate eccetera con rifacimento della tribuna Petitot e la copertura delle curve con miglioramento di alcune cose, in più c'era anche il parcheggio sotterraneo, ma quello era un lavoro previsto a stralci con un costo credo all'epoca previsto di 45 milioni di euro o giù di lì. Il progetto presentato da Krause, sia la prima che la seconda versione, della quale peraltro, soprattutto questa seconda versione, nessuno ha visto, solo tutti hanno visto solo dei rendering, ma nello specifico non si sa bene, è stato detto e lo stato così, ma non l'ho visto né io ma né altri grandi tecnici che lo stanno analizzando. Il progetto è un progetto che non si può fare a stralci perché la copertura è tutta unica, perché ci sono, insomma, ci sono delle cose, e questo è quanto. Io credo sia un grave errore non andare per stralci, perché in Italia nessuno stadio finora tra quelli rifatti è stato rifatto per intero senza prevedere degli stralci. A Bergamo, a Cremona, a Cesena, a Udine, cioè tutti quelli fatti negli ultimi anni sono andati per stralci, cioè lavori che hanno magari portato qualche partita alla squadra fuori dal proprio stadio, ma non per intere stagioni, e questo per ovvi motivi. Oppure si doveva prevedere, e ci sono due città in questo momento che stanno molto dibattendo su questo, e sono Bologna e Firenze, dove il problema non è il nuovo stadio, cioè è il nuovo stadio, ma dove giocherà la squadra quando c'è i lavori per rifare lo stadio. Tant'è che a Firenze c'è già un finanziamento, credo, di 150 milioni di euro, ma si sta discutendo perché la Fiorentina si rifiuta di andare a giocare fuori Firenze, Empoli ha rifiutato di ospitarla, e quindi si sta pensando a una soluzione alternativa, credo lo stadio del rugby, che potrebbe essere adeguato.
Sì, il vicino stadio.
Esatto. E però si dice, se non si adegua lo stadio rugby, i lavori dello stadio non devono partire, la Fiorentina non deve andare via a Firenze. A Bologna il comune ha interloquito con la società, ha detto benissimo, io trovo i fondi per fare il comunale, voi pensate allo stadio provvisorio, pagate lo stadio provvisorio, che vi dico dove farlo. E a Bologna c'è un'area disponibile, è già stata individuata nella fiera dove c'è Fico, e di attorno sorgerà credo un impianto da 16-18 mila posti, che poi vabbè. E quindi ci sono già qua, in realtà si parla dello stadio, i ritardi poi eventualmente parliamo, ma il problema è che si dice, ma se non ha la certezza di fare lo stadio non si può dire dove andrà. No, cioè è come costruire una casa partendo dal tetto, cioè devono andare di pari passo. Poi è ovvio che se non riesci a fare i lavori al Tardini non farai lo stadio provvisorio, ma una decisione devi prenderla contemporaneamente all'avanzamento dello stadio, non puoi dirlo dopo, sì allo stadio allora lo faremo lì. Ci vogliono dei tempi per farlo,
sì.
Se tu decidi se come sembrava, ma adesso non sarà più così, partivano i lavori a giugno di quest'anno, Parma di certo doveva andare a giocare in un'altra città, perché uno stadio provvisorio, un'unità provvisoria in città o in provincia, non riesce a realizzarlo in 4 mesi. Ci vogliono tempi tecnici, ecco, questo è. Seconda cosa, invece, diceva Collecchio, ci sono problemi urbanistici, banalmente, senza entrare troppo nel merito, per fare uno stadio di quel tipo, cioè uno stadio con sì. una capienza importante, devono fare variante urbanistica che prende molto tempo, cioè servono aree o dove ci sono già gli impianti e quindi fai delle variazioni.
Perché il centro sportivo non può diventare stadio, giusto?
No, infatti nell'acquisto dei campi e nel progetto di espansione del centro sportivo era previsto originariamente uno stadio di 5-6 mila posti, insomma uno stadio importante per il calcio femminile, che però verrà fatto ma in misura minore, credo 2.000 posti, perché così non diventa uno stadio spettacolare, perché altrimenti avrebbero allungato enormemente i tempi, perché bisognava fare una variante al piano, adesso non si chiama più regolatore, ma comunque al piano urbanistico del comune. Okay. E quello è il problema, al di là della circolazione, della viabilità, eccetera, però quello è un problema proprio dal punto di vista burocratico, formale, quindi lì non si riesce. Ecco.
Gianluca, sei stato non chiaro di più. Noi ci dobbiamo fermare qui perché tra poco inizia anche l'ultima parte di Palla in Tribuna, ma credo che ne parleremo ancora per diverse settimane, quindi abbiamo modo di aggiornarci, diciamo così.
Sicuramente sì, sarà insomma argomento anche delle prossime settimane, dei prossimi mesi e dei prossimi anni, perché lo stadio insomma sarà uno degli argomenti principali della città nei prossimi anni.
Grazie a Gianluca Zurlini, grazie.
A te, buon pomeriggio.
Ho messo 100 Z dappertutto mentre salutavo Gianluca, ho tantissimi messaggi, li leggo subito perché dopo rischiamo di rimanere troppo indietro. Poi dopo ne andiamo a Giuseppe Milano. Questo è Gianluca. Per quel che riguarda l'eventuale stadio temporaneo, bisognerà valutare oltre a dove farlo con tutti i suoi costi annessi anche il dopo. Una volta riavuto il Tardini e rinnovato, rimane quello temporaneo in provincia da 10-12 mila posti, rimane una cattedrale nel deserto, si abbatte dopo tutti i costi annessi sostenuti. C'è in ristrutturazione, in allargamento il centro sportivo di Collecchio, o hanno ceduto il calcio femminile, almeno si fa in quelle due località e poi si adegua alle capienze per donne e giovanili. Un bel dilemma, insomma, effettivamente sì. Questo invece è un altro messaggio, vediamo da chi arriva. Daniele: il rinnovo di Osorio, a mio avviso, rientra nella necessità di avere giocatori fisici. La fisicità in Serie A è molto diversa dalla B. Marcare Coda o marcare Lukaku è diverso, oltre che dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista fisico. Piccoli del Lecce e Nzola della Fiorentina ci hanno messo in difficoltà in termini di impatto fisico. Hai ragionissima, Daniele. La ragione principale, scrive Orlando, del perché non si può fare a stralci lo stadio è soprattutto perché questo progetto comprende il parcheggio sotterraneo. E Gianluca Zulini spiegava anche che le coperture è unica, quindi devi far tutto in un colpo. Manoceto, Fidenza, riduci la capienza del Noce o del Ballotto e giochi e lì aumenti semmai la capienza, ecco. Sono ipotesi sul campo, sia Noceto che Fidenza, quindi Davidone, sono sul campo tutte e due, però ancora non hanno fatto innamorare secondo me il club. Anche noi abbiamo uno stadio del rugby come Firenze o la zona ex Bormioli libera per uno stadio provvisorio, scrive Mark. Questo invece è un altro Gabriele, grande Zurlo, scrive: metterei io alla firma X a Modena e 3 punti col Venezia. Ah, ci sta anch'io, anche a me vanno bene così. Pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in Tribuna.
Farmacia Donetti a Collecchio in Piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Notizie dall'Ausle di Parma. In caso di ictus, l'intervento tempestivo dei sanitari fa la differenza per ridurre eventuali danni permanenti o le possibili complicazioni. Per questo motivo è importante saper riconoscere i sintomi e chiamare subito il 118. I sintomi sono la bocca storta, la perdita di forza di un braccio o di una gamba, la difficoltà di linguaggio, disturbi alla vista, forte mal di testa e vertigini intense. Tutti segni che vanno osservati nella loro totalità, ma che non vanno sottovalutati anche se si manifestano singolarmente o in modo transitorio. In presenza di questi sintomi, non perdere tempo, chiama subito il 118.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci con palla in tribuna. Allora, qualche notizia sparsa. Gagliolo, si sapeva, è andato, tornato dalla Grecia in Italia all'Ascoli, e Zerbini invece va al Monza. Questo ci dà anche la misura del fatto che da A in B non scende praticamente nessuno. Questo proprio, giusto anche per dare una fotografia del livello del campionato. Abbiamo un altro ospite che è con noi, che è Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Eccoci qua, allora ti aspettiamo stasera un'altra puntatona di calcio e calcio, tra mercato, il derby col Modena e ovviamente sullo sfondo lo stadio, che appena lo nominiamo arrivano un sacco di messaggi e insomma gli argomenti non mancano.
È un buon sistema lo stadio per avere audience, lanci così il segnale, poi dopo, poi alla fine notizie nuove, novità concrete non ce ne sono mai veramente fino in fondo, ma comunque teniamo le audience alte. A parte gli scherzi, insomma, il rinnovo di Osorio è sicuramente un argomento molto interessante, perché insomma apre una seconda prospettiva. Solitamente pensavamo ad un Parma impegnato nel rinnovo dei contratti dei tra virgolette giovani, cioè le future promesse, e invece si affida anche alla professionalità di Osorio, che firma un rinnovo a 30 anni, e questo ha un significato credo molto importante. Un anno in più, e insomma questo diventa credo molto interessante, non era scontato questo. Quindi faremo il punto anche sulle altre possibili trattative, in questo caso non di mercato, perché ormai al di là della possibile futura partenza d'inglese, per il resto sembra tutto abbastanza bloccato, ma cercheremo di capire che cosa farà il Parma dopo questo ennesimo tassello. Siamo a 10 rinnovi di contratto in questa stagione, vediamo se arriverà presto l'undicesimo e i nomi sono Mane e Benedice. Staremo a vedere, Luca Ampolini è già super impegnato su questo, e poi parleremo anche del
chi lo marca, chi lo marca Beppe stasera. Luca, chi tocca marcarlo?
Marca Patrick Fava, un mecenalist, abbiamo chiamato uno che sa parlare di numeri, perché insomma, visto che i numeri Luca Ampolini li dà in senso buono della parola, serve uno che di numeri se ne intenda e ci può dare qualche indicazione in più sul Parma, anche per capire quale può essere la ricetta giusta contro il Modena. Tanto sappiamo bene che Pecchia farà tutto il contrario di quello che si presuppone possa essere la sua formazione, ma diventa molto interessante, perché lo avrete detto, lo avete ripetuto tante volte a Palla in Tribuna, Basport e ieri a Calciomercato, la partita col Modena è un passaggio davvero importante assieme col Venezia.
Beppe, allora insomma davvero può essere una puntata importante, ci avviciniamo al rush finale e guarda qua ti arriva il saluto di Rino che ci rinnova il saluto a Beppe, che è sempre un piacere ritrovar qui su Palla in Tribuna, come questa sera sulle frequenze di 12 TV Parma, anche in streaming, sull'app, in tanti modi per seguire calcio e calcio. Buona puntata Beppe!
Grazie, vi aspettiamo alle 20.50, ciao Marco!
Ciao ciao ciao, è vero, 20 e 50, io dico sempre 21, ma prima c'è Luca Ferrari da casa Ferrari con le anticipazioni, poi c'è tutta la puntata. Io sono arrivato ai titoli di coda, ringrazio Simonetta dall'altra parte del vetro, torniamo anche domani come sempre alle 14 come tutti i venerdì, poi domani parla anche Pecchia e poi sabato siamo in diretta da Modena con Alberto Rugolotto in Radio Cronaca e poi tutta la programmazione la nostra, naturalmente la diretta su 12 TV Parma del post partita. Ciao a tutti, buon pomeriggio.